Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio e oggi abbiamo cambiato la voce perché Anna è costipata, è raffreddata, influenzata, le ha tutte, preghiamo anche per lei. Ecco, con noi c'è Carla.
Però, buongiorno, Ave Maria, santa giornata a tutti.
Sì, ecco, che compie anche gli anni oggi Carla, per cui gli facciamo gli auguri.
Grazie.
Gli abbiamo preparato una torta un po' particolare, una torta spirituale. Allora, sì, bene.
Grazie tante.
Allora, oggi è la festa di Santa Elisabetta d'Ungheria, che è la patrona dei terziari francescani, qui è la nostra patrona e noi siamo lieti, vero, di iniziare questa trasmissione pensando proprio a lei e diciamo con un pensierino molto veloce, diciamo così, di Santa Elisabetta. C'è così: capitò che una volta la principessa Elisabetta di Turingia, entrando in chiesa, si tolse la corona e, depostala ai piedi della croce, rimase prostrata al suolo col viso coperto. Alla suocera e cognata che la rimproveravano per il gesto, soprattutto perché compiuto davanti ai sudditi, lei rispose: «Come posso io, creatura miserabile, continuare ad indossare una corona di dignità terrena quando vedo il mio re Gesù Cristo coronato di spine?» Ah, i santi! Vedi, questa è la sapienza dei santi che pensano secondo lo spirito e non secondo la carne. Ecco, allora, oggi noi siamo praticamente reduci, vorremmo dire, da questa sventura europea, ero con quel che è accaduto, che è accaduto in Francia, quel che accadrà, eccetera, eccetera, ma c'è una strana coincidenza, vero? Il tutto è accaduto il giorno 13, che può significare qualcosa, perché ci sono dei richiami sempre, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma quante ne dovremmo vedere prima che trionfi il cuore immacolato di Maria? Con tutti i giorni che c'erano, proprio il 13 doveva accadere. Comunque è interessante perché questo, nel momento preciso, vero, dell'attacco terroristico alla band heavy metal che si chiama Eagles, io non so l'inglese, of Death Metal, che vuol dire aquile del death metal, per cui sono scatenati e direi questi qui anche satanici, perché sentite cosa stavano cantando, e non ve lo leggo neanche tutto perché mi fa venire i brividi. Iniziava così il canto: bacia il demonio. E proprio allora Satana si è presentato attraverso quei criminali. Il gruppo stava suonando Kiss the Devil quando la sala si è rapidamente trasformata nella scena di una terribile mattanza. Ecco a voi il brano del testo satanico, che non ve lo leggo tutto perché non ho neanche il coraggio di dire quelle parole là. Chi amerà il diavolo? Chi canterà la sua canzone? Chi amerà il diavolo e la sua canzone? Io amerò il diavolo, io canterò la sua canzone. Amerò il diavolo e la sua canzone. Chi amerà il diavolo? Chi bacerà la sua lingua? Chi bacerà chi bacerà il diavolo sulla sua lingua? E bacerò il diavolo sulla sua lingua, ma non vado neanche avanti, no? Perché dal testo si capisce, vero, che diabolica cosa è accaduta proprio mentre questi praticamente invocavano il diavolo, è successo veramente una cosa infernale, no? Una mattanza. Io penso a quei poveri ragazzi che sapevano benissimo che questi non avrebbero cantato il Kyrie Eleison e non avrebbero cantato canzoni sacre, ma sapevano benissimo che questi erano dei soggetti che avrebbero cantato cose diaboliche e sono andati ad ascoltarle, vedete. E cos'è successo? È successo quel che non avremmo voluto fosse accaduto. E mi domando, ma tutte queste persone morte ammazzate erano in grazia di Dio? Perché noi celebriamo, diciamo, i funerali di questi defunti, di queste persone morte, ammazzate, e naturalmente pensiamo, ecco, al dolore dei familiari, vero? Perché hanno perso fisicamente un figlio, una figlia, un marito, che ne so, qualche parente, insomma. Ma è più difficile che queste persone vadano a pensare, secondo lo spirito, dire, ma questi ragazzi, perché lì non erano vecchiotti, voglio dire, chi è che va ad ascoltare queste cose, saranno stati in grazia di Dio? E la cosa più importante è proprio questa, cioè, guarda, la Madonna a Fatima, vede, torniamo sempre là, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Ora, evidentemente manca preghiera e sacrificio, perché queste cose accadono e voi non sapete nel giorno e nell'ora, non sapete quando accadranno. Siate preparati e state parati, perché la morte viene come un ladro, non sapete il momento. Questi pensavano di divertirsi e, diciamo, si sono trovati davanti a una situazione diabolica, mentre si inneggiava al diavolo. Voi pensate morire inneggiando il diavolo, no? A me fa venire i brividi, anche se mi mettessi il cappotto, credo che mi verrebbero i brividi lo stesso, no? Però questo è pensare, allora dire, preghiamo per questi nostri fratelli sventurati che non sono stati ammazzati mentre stavano a Notre Dame all'adorazione eucaristica. Diciamo, sarebbe stato diverso, eh? Pensate un po', gente che sta adorando Gesù viene morta ammazzata, però dice, stava adorando il Signore, per cui non lo vedevano nell'ostia, ma dopo morti l'hanno vista in faccia, insomma, per cui hanno continuato l'adorazione dopo la morte. Invece questi hanno, diciamo, inneggiato al diavolo, non sappiamo mica se l'hanno visto. E dice, ma non bisogna pensare così, ma come dobbiamo continuare a pensare? Da incoscienti, il Signore ci parla chiaro, dice, siate preparati, la porta è stretta, sforzatevi, non si sono sforzati di entrare per la porta stretta, vero? Ecco, hanno avuto questa sventura e un tempo si pregava così, Signore, liberaci dalla morte improvvisa. E poi c'è qualcuno che dice, ma è meglio morire da una morte improvvisa piuttosto che stare in un letto a soffrire. Qui Gesù Cristo è stato su un letto di croce a soffrire e ci ha dato l'esempio, e noi vogliamo morire da morte improvvisa. E vedete, pensiamo secondo la carne, ecco, ma quella lingua lì, vedete, bacia la lingua del diavolo. Ma voi non immaginate quanta gente bacia la lingua del diavolo? Noi abbiamo personaggi anche, diciamo, altolocati, abbiamo personaggi politici che baciano la lingua del diavolo, il menzognero, l'omicida, le leggi che passano, ecco, gli errori che vengono, diciamo, proposti come atti di giustizia e convenienti alla società, questi hanno baciato la lingua del diavolo. Vedete quanti la baciano questa lingua. Quelli che non hanno il coraggio di dire la verità baciano la lingua del diavolo, che è menzognero. Baciassero la lingua di Gesù, vero, quando fanno la comunione. Anche quelli che fanno la comunione, l'ostia va sulla lingua, però non tutti quelli che ricevono Gesù sulla lingua dicono la verità, purtroppo. E abbiamo una situazione che è quella che è, e diciamo, queste sono scintille, vero? Sono mozziconi di sigaretta gettati qua e là nella foresta delle miserie di questo mondo. Noi non sappiamo che rogo divamperà. Se penso, Padre Pio diceva, vedo il mondo in fiamme. Però bisogna essere ottimisti, no, bisogna essere realisti. Qui non si tratta di essere ottimisti o pessimisti. Cioè, il Signore non ha detto beati gli ottimisti, non ha neanche detto che sventurati i pessimisti, no. Lui dice beati quelli che confidano nel Signore, perché non resteranno delusi. Per cui questi non confidavano nel Signore, nostro Signore Gesù Cristo, ma confidavano nel Signore delle tenebre, visto che cantavano quella canzone e sapevano benissimo che questo complesso non avrebbe cantato le litanie lauretane, no? Allora, penso, ecco, a tutti coloro che non si rendono conto della realtà dei fatti. Quando la Madonna a Fatima è venuta a dire: se non smettete di offendere Dio, che già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà un'altra, gli avranno dato della pessimista anche alla Madonna, probabilmente. Ma no, ma cosa vuoi? E invece è scoppiata, no? Per cui, nonostante sia scoppiata la guerra, peggiore della prima, non è servito a niente, perché abbiamo incalzato, abbiamo ascoltato e baciato la lingua del diavolo, continuando, ecco, ad insegnare anche cose errate. Ecco, questa default praticamente anche nella fede, ecco, preoccupa molto. E siccome oggi è la festa di una terziaria santa, è il mandato che Gesù ha dato a San Francesco, è: va e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Ma San Francesco diceva che predicava così, diceva ai suoi frati: non fate mica discorsi complicati, sapete, perché la gente deve capire quello che dite, ecco, cosa che oggigiorno tu senti far discorsi, però alla fine, se gli chiedi, ma tu dimmi dove vuoi arrivare, no? Perché tutti questi discorsi dove approderanno? Cosa mi vuoi dire? Cosa mi vuoi insegnare? Vuoi predicare te stesso o vuoi predicare il Vangelo? Allora, vedete, San Francesco diceva così, dice: quando predicate, dite quanto è bella la virtù e quanto è brutto il peccato. Qui è importante, vero, che si parli di virtù e di peccati. Oggi non si parla né di virtù e neanche di peccati, e questo è pessimo. È una predicazione che non diciamo che non catechizza il popolo di Dio. Questo è molto importante. Per cui, diciamo, molti hanno baciato la lingua del diavolo. Invece, pensate un po', la parola di Dio è come una spada affilatissima che separa la verità dalla menzogna. allora vedete che separa la verità dalla menzogna, per cui separa ciò che esce dalla bocca di Dio da ciò che esce dalla lingua del demonio. E bisogna dire chiaramente quello che si ha da dire. Nelle letture di questa settimana noi abbiamo il libro dei Maccabei e sentiremo che belle cose. Ecco, noi sentiamo perché Maccabei non è un nome proprio, no? Ha un significato, cioè praticamente sarebbe il libro di coloro che sono stati fedeli alla legge, che sono fedeli all'insegnamento che viene dall'alto. Ecco, e ascoltare la parola di Dio, vedrete che già la lettura di ieri, ecco, mostrava come Carla, io sento tanti rumori dalla sì. parte sua, per cui non so se no. deve chiudere la finestra o se c'è cosa, c'è la lavatrice che gira, però sento dei rumori. Allora, già nel libro di ieri noi sentiamo, dice, dunque nacque una, vediamo un pochettino, dunque, sì, dice, in quei giorni uscì una radice perversa. Ecco, queste radici perverse sono diventate un bosco praticamente, no? E dice che non si può, ecco, cambiare ciò che il Signore ha detto, per cui questi sono fedeli, i Maccabei sono fedeli. Il problema oggi, sapete qual è? Che noi della parola di Dio siamo arrivati al punto tale di perversione che mettiamo ai voti la parola di Dio per vedere quanti la approvano e quanti non la approvano. Oppure con strategie molto sottili siamo capaci di dire sì, dice, non si può, ma però bisogna vedere caso per caso, no? Per cui non esiste un caso, no? Cioè praticamente sentiremo dalla lettura di oggi, io faccio una specie di prefazione, no? La lettura di oggi sentiamo che Eleazaro non volle mangiare la carne di maiale, no? Ecco, dice, si rifiutò di mangiare la carne di maiale, no? Ma diciamo, di per sé la carne di maiale non c'entra niente nel senso fisico, perché la carne di maiale, Gesù dice che ciò che entra poi va a finire nella fogna, no? Ma dalla bocca finisce nella fogna, ma ha un significato diverso. Ora, era proibito appunto mangiare la carne, e lui si rifiutò, ma invece nel senso spirituale è molto più alta la cosa, perché vedete, per esempio, noi abbiamo questo problema oggigiorno che praticamente c'è la carne, dunque se tu vuoi mangiare la carne dell'agnello, cioè vuoi comunicarti, non puoi mangiare la carne del maiale, per cui se vuoi mangiare la carne dell'agnello devi smettere di mangiare la carne di maiale, ecco il significato molto semplificato, no? Devi smettere di mangiare la carne di maiale. Allora dice, se tu invece continui a mangiare la carne di maiale, io non ti faccio mangiare la carne dell'agnello, l'agnello immolato si intende, no? Per cui sarebbe molto semplice la spiegazione, ma noi mettiamo i voti per vedere se in certi casi si può mangiare sia la carne di maiale insieme alla carne di agnello. Questo non è possibile. Io non voglio la morte dei peccatori, ma che si convertano e smettano di mangiare la carne di maiale per mangiare quella dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma di chi se li fa togliere sti peccati? Perché se tu continui a farli e non ti penti, tu non puoi mangiare la carne di agnello perché continui a mangiare la carne di maiale. E allora, diciamo, sono cose anche molto semplici, volendo interpretarle in modo semplice, ma se facciamo un miliardo di discorsi, no, per complicare e per mettere dei vocaboli ambigui per far capire che però, ma si potrebbe vedere, ma non è certo, ma insomma, in certi casi non esiste il caso, no? Cioè, il Signore, vedete che nonostante Gesù sia misericordioso, come tutti noi lo predichiamo che è misericordioso, nonostante la misericordia di Dio, noi continuiamo a morire, siamo condannati a morte nonostante la misericordia di Dio. Allora, secondo il pensiero odierno, invece, Gesù è misericordioso, per cui Adamo ed Eva erano immortali, ed essendo misericordioso ci ritorna, ci fa tornare allo stato di Adamo ed Eva. Invece no, malattie. E la natura che si ribella contro di noi, noi dobbiamo morire. Allora, questa misericordia è fatta in un modo diverso da come lo interpretiamo noi, che pensiamo che sia tutto risolto, non ci sono più problemi, invece non è vero. Cioè, la misericordia è andare incontro alla verità, o la verità va incontro al peccatore e il Signore lo accoglie a braccia aperte, lo perdona, ma questo deve dire: mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, è vero, e fuggirò le occasioni prossime del peccato, per cui voglio mangiare la carne dell'agnello e non voglio mangiare la carne di maiale, come l'ho spiegata proprio in modo che hanno capito anche quelli che hanno fatto la prima elementare, no? Non so, Carla, si capisce o non si capisce?
Sì, si capisce bene, Claudio, sì.
Ma questi rumori che io sento, da dove arrivano?
Non so, io non sento nulla.
Ah no? Allora no. Sono la regia, io sento come se ci fossero le finestre aperte con traffico, così. Comunque vabbè. Allora, io direi di passare alla lettura, allora.
Sì, dal secondo libro dei Maccabei. La figura di Aleazzaro, ormai anziano, che conclude la sua vita rimanendo fedele al Signore, preferendo morire piuttosto che offenderlo, è davvero esemplare. Gli propongono uno stratagemma per sfuggire alla morte, attraverso il quale però rischierebbe di scandalizzare i più giovani, violando apertamente le sante e venerande leggi. Egli dunque rifiuta il compromesso e riceve la corona del martirio. Spronati da questo esempio, testimoniamo anche noi la fede, senza lasciarci vincere dal rispetto umano. In quei giorni, un tale Aleazzaro, uno degli scrivi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al supplizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è lecito gustare per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dall'illecito banchetto sacrificale, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono di prendere la carne di cui era lecito cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate imposte dal re, perché agendo a questo modo sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato un'umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta veneranda canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché, egli diceva, non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Aleazzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta per colpa della mia finzione, per una piccola e brevissima esistenza, si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi sottraessi al castigo degli uomini, non potrei fuggire, né da vivo né da morto, alle mani dell'Onnipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiarono la benevolenza di poco prima in avversione, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti: «Il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che potendo sfuggire alla morte, soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di lui». In tal modo egli morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione.
Ecco, vedete, questo sapiente anziano pensava: io non devo piacere agli uomini, vero? Devo piacere a Dio. Ma poi pensava anche alla responsabilità, dice: io sono anziano, ho sempre vissuto rettamente e adesso dovrei morire, cioè dovrei evitare la morte ingannando i giovani, che ne resterebbero scandalizzati a vedere ciò che fa Eleazaro, ovvero l'anziano considerato giusto, ha perso la testa. Ecco, questo ci fa capire, ad esempio, anche coloro che sono responsabili e che sono chiamati, vero, anche a, diciamo, a pascere gli agnelli, mi dispiace dirlo, ma delle volte sembra che invece che pascere gli agnelli, qui si passi a pascere qualche altro animale che forse rende di più perché c'ha più carne e meno ossa. E questo dispiace e addolora, perché la Madonna, quando era, dice, non l'abbiamo mai vista sorridere, ma perché voi potete cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa, ma la Madonna non la cantava questa canzone perché vedeva le anime che andavano all'inferno, e una madre che vede chiaramente le cose come stanno, ecco, non come la pensano gli uomini che credono di addomesticare anche la parola di Dio, ecco, questo anziano dice: non sia mai che io do cattivo esempio, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, guai, per cui le parole più dure che Gesù Cristo ha pronunciato sono proprio quelle lì, guai a chi. Ora, lo scandalo, i giovani, voi vedete, abbiamo una gioventù poverina, diciamo, conciata e immersa in mezzo a queste cose che vi ho letto anche prima, che ascolta musiche, che guarda immagini schifose, che ha delle proposte ancora più schifose, eccetera, eccetera. Ma chi gli ha preparato questa miscela esplosiva? Praticamente i kamikaze siamo noi, che ci siamo fatti scoppiare e abbiamo ammazzato i nostri figli con i nostri cattivi esempi. Pertanto quelli sono un tipo di kamikaze, ma noi non sappiamo valutare il nostro, che è peggiore del loro. Loro ammazzano i corpi, noi abbiamo ammazzato le anime, i cattivi esempi. Pensiamo a persone anche di chiesa che scandalizzano il demonio. Vedete quanta gente ha baciato la lingua del diavolo. Parliamoci chiaro, certamente quello che vi sto dicendo, dice, è una cosa terribile, non fosse vera, invece purtroppo è vera e non si può contestare, perché questo accade. E naturalmente questa guerra noi l'abbiamo fatta prima di essere invasi, diciamo, da da persone che vengono da altri popoli, noi siamo stati invasi dal pensiero modernista, vero, proprio, e questo è peggiore di quello, in quanto abbiamo praticamente smussato gli spigoli, abbiamo fatto dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto. Abbiamo avuto presidenti che hanno votato, no, non solo che hanno votato, ma hanno firmato le leggi per l'aborto, per il divorzio, no? Per cui vedete da chi siamo governati e adesso vogliono far passare altre disgrazie, no? Ma che cosa ci aspettiamo? Vedete? Ecco, vedete cosa accade poi? Ogni azione provoca una reazione. Siccome non capiamo le cose spiritualmente, allora le dovremo vedere fisicamente. E diciamo questo diluvio, è vero, questo diluvio di oscenità e di peccati, famiglie disastrate, ecco, e noi pensiamo, quando non mi sta bene mio marito me lo cambio, non è mica un paio di scarpe, vero? Oppure mia moglie non mi sta bene, me la cambio, come se si potesse andare dal carrozziere a cambiare i pezzi del matrimonio. Non si può fare questo, no? Cioè, tu che lasci tua moglie, tu non sei senza peccato, per cui non puoi scagliare le pietre contro tua moglie, no? Perché anche tu sei peccatore, per cui se la moglie pigliasse le pietre per scagliarle da te, perché sei peccatore anche tu, morireste ammazzati tutti e due, vero, lapidati l'uno delle pietre dell'altro. Allora conviene dire, senti, e il buon senso, la carità, la pazienza, le virtù, servono le virtù, vedete, San Francesco predica le virtù e mostra quanto è brutto il peccato. E allora, diciamo che non si può separare ciò che Dio ha unito, ma bisogna vedere, perché ci sono dei casi in cui si può anche fare. Ma vedete, Gesù Cristo non si è sottratto dalle sofferenze che ha sofferto per salvarci l'anima. E se noi abbiamo sbagliato, diciamo, possiamo anche portare pazienza e dire ho fatto qualcosa che non andava bene, però, diciamo, farò penitenza, mi farò santo. Quante sono le anime sante? Pensate, tutti sono devoti di Santa Rita, e quanti sono devoti di altre sante, che adesso non mi viene in mente il nome, vero? Ma praticamente che avevano i mariti che non si comportavano bene, non solo si sono fatte sante loro, ma addirittura non ricordo qual è un'altra santa che ha avuto la conversione del marito, che addirittura poi è diventato sacerdote. E lì ci sarebbe stato da fare il divorzio, perché non era possibile sopportare una situazione del genere di tradimenti continui. Cioè, il Signore è Lui la mia forza, no? Io non ce l'ho. Devo dire, Signore, sto marito che Tu mi hai dato è praticamente come quel tizio, vero, che da Gerico saliva verso Gerusalemme, fu aggredito dai briganti e praticamente mezzo morto, spiritualmente parlando, è mezzo morto, lasciato lì dai briganti, che sono le tentazioni, che sono tutte le cose che ti hanno guastato il marito. Allora passa un buon samaritano, quello non era neanche parente, addirittura, diciamo, il buon samaritano doveva trattare con un giudeo con cui non andavano d'accordo. Giudei e samaritani erano come il gatto e il cane e il gatto, per dire, no? Però si ferma per curare sto povero disgraziato aggredito dai briganti. Anche tuo marito è stato aggredito dai briganti, no? E siccome, diciamo, sei sua moglie, vero, ti devi inginocchiare e curare tuo marito con le preghiere e i sacrifici, perché il buon samaritano poi ha portato, diciamo che è sceso lui dalla sua comodità e ha messo sull'asino suo marito e l'ha portato alla locanda, l'avrà portato in chiesa, l'avrà portato a farsi confessare, ma dice all'oste, all'albergatore, libero, e dice: guarda, io devo andare a Gerusalemme, no? Tu lo curi, poi dopo, quando torno, se hai speso di più, ti do anche il resto, cioè pago io. Allora, la moglie deve dire: pago io le cretinate che ha fatto mio marito, perché mio marito me l'ha dato al Signore e, diciamo, è stato aggredito dai briganti, e io mi curvo su di lui e me lo devo salvare, me lo devo caricare. Pensate un po', cosa ha fatto? Ha preso di peso da solo, si è presa il peso della situazione, ha preso sto povero disgraziato, l'ha caricato sull'asino, qui si è fatto carico di suo marito che ha sbagliato tutto, e l'ha portato, e poi dice: pago io anche il resto, lo ha unto con l'olio, con il vino, l'ha pulito, la carità, l'amore, la pazienza, ecco, e poi tutto qua, quando sarà guarito, ringrazierà quella buona samaritana di sua moglie, che non l'ha lasciato crepare in mezzo alle tentazioni del maligno, dire: va a morire ammazzato, vai dove ti pare, non ti voglio più vedere, morissi d'un colpo perché sei un delinquente, sei un brigante, sei un adultero. No, no, si è fatta carico e l'ha salvato. Cosa succede? Che questo, il Signore gli illuminerà il cuore e la mente, a questo uomo dirà: pensa te, che moglie mi ha dato il Signore, non me la meritavo proprio, gli ho fatto solo del male e lei mi ha fatto solo del bene, per cui devo glorificare Dio per la sua fede e devo glorificare anche mia moglie insieme a Dio, perché è stata una vera cristiana, non mi ha lasciato morire in mezzo ai peccati, non mi ha lasciato a mangiare carne di maiale, mi ha portata fino al banchetto per mangiare carne di agnello, no? Questo è il percorso, diciamo, che va proposto, secondo me, vero? Ecco, alle coppie, altro che divorzio, separazioni, ma che storie sono queste qua? Ma dove sono i cristiani, no? Per cui, ma che cosa predichiamo noi? Vai al corso prematrimoniale, ti dicono come si fa a non aver figli, la contraccezione. Se devi divorziare c'è l'avvocato che ti insegna come si fa, ma è possibile che non ci sia uno che ti insegna come si fa a sposarsi da cristiani? Allora, non fornicare, arrivano tutti quanti che hanno, altro che benedetto il frutto del tuo grembo, c'è già un grembo pieno di miserie, di peccati e di metastasi di peccati, no? Non è benedetto quel grembo, hai fatto un sacco di peccati, no? Per cui almeno fai penitenza, sopporta. Adesso, prima hai baciato la lingua del diavolo, adesso per arrivare a baciare la lingua di Gesù Cristo devi cambiare vita, devi confessarti, devi fuggire le occasioni prossime del peccato, devi convertirti, devi cambiare vita se vuoi entrare in paradiso, no? Non ci sono i casi, no? Vediamo caso per caso se possiamo far entrare anche quelli che non possono entrare, no? No, dice: tu non hai la veste nuziale, buttatelo fuori, legatelo mani e piedi, non ha la veste nuziale, e la veste nuziale è tutta stracciata, queste nozze dalla veste nuziale stracciata. Allora spieghiamo cosa vuol dire: tu ti sposi una persona che ha piena di difetti come te, per cui siete due difettosi che devono avere la pazienza l'uno con l'altro, perché nessuno dei due è senza peccato, nessuno dei due è l'Immacolata Concezione a San Giuseppe, no? Per cui bisogna chiedere la grazia sia alla Madonna che a San Giuseppe per diventare veri cristiani. E allora, vedete, se i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, voi volete sbugiardare la Madonna che è venuta a dirci questa cosa qua? Lei le vede le anime che vanno all'inferno per i peccati della carne? Qui non si può giustificare chi mangia la carne di maiale, intesa che rifiuta la carne di agnello comportandosi cristianamente e continua a mangiare la carne di maiale, tu vuoi dargli anche la carne dell'agnello insieme a quella di maiale? Non si può. Ecco, diciamo, è una spiegazione un po', diciamo, terra terra, ma penso che si comprenda benissimo che cosa significhi quello che abbiamo detto fino adesso, no? Ecco, anche con riferimento, e non dare il cattivo esempio, perché i giovani diranno: vedi, praticamente il Signore può dire quello che vuole, ma dopo gli uomini modificano quello che Lui ha insegnato con vari raggiri di parole, per cui si finisce non più per baciare la lingua del verbo che è via, verità, verità e vita, ma finiamo per baciare la lingua del diavolo, come cantavano quelli là al Bataclan di Parigi. E poi vedremo, questi sono segni, sapete, non pensate che andando a bombardare la Siria risolvi il problema, ma neanche un po', perché loro hanno un esercito sparso in tutto il mondo che con 10 persone ti fa saltare per aria una città e tu non sai neanche dove sono questi qua, capite? Ieri parlo con un poliziotto, dico: senta, a proposito, no, di queste persone qua, dico, a me due donne me l'hanno detto che fra poco qui comanderanno loro e non più noi saremo sottomessi a loro, me l'hanno detto in faccia, no? Ah, Claudio dice: tu sapessi, noi queste cose le sappiamo benissimo, ma sono i politici, noi ci tocca obbedire a fare delle cose che sappiamo che sono sbagliate, no? Noi sappiamo benissimo dove vogliono arrivare quelli là, perché abbiamo tante testimonianze di questo genere, no? Ma bisogna accogliere tutti, bisogna stare attenti, cioè chi è che accogli? Accogli delle persone che vengono, c'è un'invasione, no? Un'invasione di persone, bombardi di là, per cui è organizzata sta cosa, no? Come si fa a invadere l'Europa? Facciamo scoppiare una guerra dove ci sono tutti questi, e allora con le leggi che abbiamo fatto noi, con i trattati di Ginevra, dove noi dobbiamo accogliere tutti i profughi, noi facendo scoppiare una guerra là, dobbiamo accogliere per legge tutti i profughi di questo mondo. No, però, diciamo, chi è che ha fatto scoppiare la guerra là? Adesso poi chi pagherà queste cose? Il Signore lo permette, credo che sia proprio a castigo dell'umanità. Poi il Signore sa trarre le cose buone anche dal male, succederà qualcosa per cui magari si convertiranno anche loro per quello che vedranno, sentiranno, proveranno, però al momento attuale questa gente che hanno baciato la lingua del diavolo e continuano questi politici a dire delle cose che non sono vere, vero? Baciassero la lingua di Gesù Cristo, penserebbero secondo Gesù Cristo, e vedrete anche la lettura di ieri, per esempio, sempre dei Maccabei, dice che sì, sono confusi con i popoli vicini. Non so se voi avete letto o vi ricordate quello che è stato letto ieri, è molto interessante, perché sembrava, dico, questo si potrebbe scrivere al Corriere, perché questa lettura, Carla, lei ce l'ha sotto mano, la lettura,
sì,
di ieri?
Sì, dice: andiamo e facciamo alleanza. Sì,
come?
Dice: andiamo e facciamo alleanza con le nazioni,
sì,
che,
sì,
ci stanno attorno, perché, ecco, da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali.
Sì, sì. Allora praticamente dice: dobbiamo fare come fanno loro, per cui noi prendiamo le abitudini degli altri, vero? Dobbiamo togliere i crocefissi dalle aule per non dar fastidio a loro, qui togliamo, in effetti togliamo Gesù Cristo, verità, per aprire le porte alla menzogna. Cioè, io non lo so, capite, questa è veramente una radice perversa, quante radici perverse siano sorte, ne sono cresciute a Roma e anche sui colli romani, tutti compresi, ci sono delle radici perverse, compreso il fumo di Satana che è entrato nella Chiesa con le radici perverse. Io mi fermo qua però, Carla, mi
Claudio,
fermo qua, perché ce ne sarebbe da dire… Ce ne sarebbe da dire finché...
Il Signore che veramente la lascia parlare in questa maniera e fa luce a tanti di noi che l'ascoltiamo, Claudio, perché
ma...
di questo fatto non era al corrente, di questa canzone, di queste inneggiare al cosaccio, perché non se ne parla, e quindi fa veramente riflettere su come noi dovremmo invece baciare il nostro Signore nella Santa Eucaristia in grazia di Dio, perché solo così possiamo contrastare queste forze del male, queste tenebre.
Allora io chiederei uno stacco musicale, ecco, e dico: pregate anche, perché quelli che vogliono anche dire la verità non abbiano paura, perché vedete, oggi per esempio ci sono delle persone da bene che vivono cristianamente e che hanno molte difficoltà ad essere accolte, vero? Per cui anche i pastori hanno paura di accogliere gli agnelli, perché diciamo che adesso sembra che la carne di maiale, che diciamo un agnello pesa meno di un maiale, no? Sia più redditizio pascolare maiali al posto degli agnelli, no? Per cui noi abbiamo degli agnelli che non trovano pastori, perché dicono: cosa vuoi tu? Tu sei un agnello, io sto allevando maiali, per cui non mi conviene, ecco, non è conveniente, ho paura di accogliere gli agnelli, perché poi mi minacciano, anche tu devi praticamente allevare maiali. Che orecchie per intendere, intenda. Allora, chiediamo la pausa musicale. Se vuol dare il numero, 0825 444 391.
444 015.
No,
sì, quello la radio è 0825 444 391.
391, sì, appunto, sì, chi vuole intervenire, se lo vogliono, ma diciamo che c'è poco da intervenire qui, mi sembra che l'intervento è già abbastanza chiaro e netto. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Eleazaro non volle ingoiare carne di maiale, ecco, per non scandalizzare anche, no? Per non scandalizzare i giovani. Ecco, oggi concedendo tutte queste cose, i giovani cosa capiscono? Dice, i ragazzi dicono: i miei genitori sono separati, sono divorziati, hanno ricevuto l'annullamento magari, ma chissà, magari pagando, insomma, ma l'annullamento tu davanti a Gesù Cristo, cioè devi farti santo, è quella la soluzione, non è la separazione, no? Poi mi trovo un uomo che è divorziato, separato, per cui ho smesso di star nei guai per procurarmene di peggio. Aiuto, non potevate nascere in un secolo peggiore. Allora ascoltiamo la pausa musicale. Dobbiamo passare, cosa passiamo? Dunque, abbiamo parecchie cose, no? Ma queste sono trasmissioni, di, cioè trattare questi argomenti qua dei Maccabei, no? Che poi la gente manco ci crede, è parola di Dio, ma bisogna vedere se è parola di Dio. Metti tutto in dubbio, no? Meno la tua fede, non, cioè perché non metti in dubbio la tua fede che non ce l'hai, no? Metti in dubbio la parola di Dio, ma non la tua fede. I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Vedete, tutto ciò che obbedisce a Dio è meraviglioso, annuncia il firmamento. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. E ai confini del mondo il loro messaggio.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, scusi Claudio, adesso è ritornata la linea con quel signore.
Ah, sì. Pronto?
Pronto?
Pronto, pronto.
Sì, io mi chiamo Antonio.
Antonio, benedetto Antonio. Ah. Dimmi.
Sono un pastore del gregge.
Ah, che bello. Ah, sono felicissimo.
Sono all'aria pura, diciamo, all'aria aperta. E capisco ciò che tu stai dicendo, e veramente mettere Gesù Cristo al primo posto è un dovere vero e proprio, ecco, accettare tutte le condizioni che ci vengono. E certe volte quando parla della porta stretta, porta larga, e questo mi piace sempre io un concetto, perché divido gli animali tra il bene e il male, ecco questo. E io sono 33 anni che sono in comunità neocomunale, e certe esperienze le ho fatte pure ho avuto dei miracoli, che mia madre e mia moglie avevano un tumore, insomma il Signore mi ha aiutato. Non è che con questo miracolo, insomma, questi miracoli che io vado avanti, è semplicemente che il Signore ha sempre misericordia di noi, diciamo così, che siamo dei grandi peccatori. E alle volte, prego tutti i giorni in Santo Rosario, perché qui non mi ascolta nessuno, alle volte faccio a sottovoce, alle volte grido per sentire che la mia reazione com'è. Ecco. Questo dico io, stare con Gesù Cristo e con Maria Santissima è tutta un'altra cosa. Solo che noi siamo sempre deboli, siamo sempre, diciamo, siamo di carne, ecco. Il peccato è sempre alle porte. Basta, come si dice, 99-1 è perso tutto. È sempre da inzoppicare, è sempre da pregare, perché anche quando prego il rosario, c'è sempre il diavolo che poi mi fa pensare a quello, a quell'altro, ma tu sei questo, tu non capisci niente, tutto questo è che volevo dire io.
Pastore, guarda, Antonio, sì. Tu praticamente stai facendo, la tua professione è la stessa di Gesù Cristo, che è il buon pastore e pasce i suoi agnelli, vero? E dà la vita per loro, per cui diciamo che la tua professione...
Ci sono anche le capre in mezzo, ecco.
Sì, ci sono anche le capre...
Alle pecore ci sono modo differente, non sembra, ma ci sono modo differenza.
Anche Gesù però, diciamo che deve...
La mungitura, sì, tutte le cose, ecco.
comunque, diciamo che tu hai a che fare con degli animali...
più bizzarre, diciamo così, che sì. Dove vedono... un albero, invece la pecora è più mansueta, più...
però vedi che tu, diciamo, hai da pascolare degli animali, cioè delle pecore che non fanno peccati, invece, diciamo, i pastori delle anime, diciamo che io, cioè come proposta direi, state con Antonio un anno a imparare a fare i pastori delle pecore senza peccati e poi vedrete come si vedono bene quelle con i peccati, e se riuscite a imparare bene il mestiere, diciamo la professione di pastori degli animali, poi dopo se siete bravi potete anche pascolare le anime, no? Ma diversamente qui spesso si sentono di quei discorsi che bisogna pregare proprio per i pastori, perché veramente sarebbe ideale, ecco, un anno di pastorizia, vero, tra le montagne, così fai penitenza e devi stare attento e vedere di non perdere nessuna pecora. Se sei bravo poi magari potresti anche diventare pastore di anime, no? Vabbè, è una proposta che io papa non ci diventerò mai, no? Però diciamo come idea, ecco. Per cui ti ringrazio perché è stata una gioia sentirti, ecco, un pastore che telefona
sempre,
a Radio Buon Consiglio, vuol dire che c'hai
sempre,
buoni gusti
sempre.
Però. Hai buoni gusti, sì sì. Bene Antonio, grazie, grazie ancora.
Grazie a voi, ciao, tante ciao. Cose di dite e comprendo molte cose.
Prega, prega che non mi fanno fuori qua. Va bene, Ave Maria, ciao ciao. Bene, a Carla. Allora, procediamo con il Santo Vangelo.
Sì. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E parola del Signore.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, c'è Adolfo da Pietrelcina che vuole intervenire.
Va bene. Pronto, Adolfo?
Buongiorno, Claudio.
Buongiorno.
Mi chiamo da Pietrelcina e mi chiamo Adolfo. Per il passato ho chiamato qualche
volta. Sì, sì, mi ricordo il tuo nome.
Adesso chiamo un po' di meno, però comunque vi ascolto sempre. Allora, quello che io volevo dire sono due cose. Concordo appieno tutto quello che avete detto stamattina. Anche quei poveretti che sono morti, però giustamente la musica satanica, il divertimento. Poi anch'io mi sento un Zaccheo di turno, che il Signore mi chiama, però sono non felice perché non riesco a rispondere al Signore. Insomma, praticamente il mio spirito vorrebbe cose migliori che io praticamente non riesco a fare. Mi devo avvilire, che devo fare?
Ah, bene, bene. Allora ti rispondo per radio.
Grazie, buona giornata. Ave Maria.
Altrettanto, Ave Maria, Ave Maria. Allora, Zaccheo, vede, il Signore è Dio, per cui è meraviglioso. Cioè, ogni volta che il Signore ci propone qualcosa, noi dovremmo andare in ginocchio e adorare quello che il Signore ci sta dicendo, perché in pratica è il Verbo, è Gesù che parla. E quando Gesù parla, bisogna mettersi ai suoi piedi come ha fatto Maria. Maria, la sorella di Marta, che stava ai suoi piedi, sempre ai suoi piedi stava. Allora, pensate un po', Zaccheo era piccolo di statura, ma era piccolo di statura spirituale, perché vedete che approfittava, ecco, aveva anche, si era arricchito anche in modo ingiusto, per cui era piccolo di statura spirituale, era legato alle cose basse di questa terra, ma per vedere Gesù dovette salire sull'albero, cioè dovette staccarsi da terra in pratica e salire tra i rami, tra gli alberi, vede, ha dovuto fare uno sforzo, ha dovuto arrampicarsi su di un albero, per cui piccolo di statura spirituale, staccandosi dalle cose terrene, Gesù dice: hai fatto una mossa giusta, ecco. E io ti dico adesso scendi, che vengo a casa tua e con la grazia di Dio ti faccio crescere di statura spirituale. Allora, come, in che cosa consisteva questa crescita? Nel dare, nel restituire a coloro che aveva tolto, nel dare ai poveri. Ecco, subito Zaccheo, da piccolo di statura spirituale, è diventato grande di statura spirituale, perché nonostante tutti lo giudicassero malamente, lui, per piacere a Dio, con la grazia di Dio, ecco, è sceso dall'albero e la grazia di Dio è entrata in casa tua oggi, perché hai capito, perché ti ho dato la possibilità di capire, ho illuminato la tua mente, il tuo cuore, e tu non hai spento la luce, non hai spento l'interruttore, ma hai detto: che bella la luce, voglio stare nella luce. E ha accolto l'invito e la grazia di Dio e ha fatto quello che doveva fare, perché ha mostrato di essere pentito, e il Signore è venuto a salvare ciò che era perduto, ma ha dovuto cambiare vita. Se fosse rimasto come prima, la grazia l'avrebbe respinta. Pertanto, vedete, la conversione vuol dire smettere di fare una cosa e cominciare a farne un'altra, quella contraria a quella di prima. Non si può continuare a fare le cose sbagliate e pensare che il Signore ci benedica, questo non esiste. Comunque Anna, lei ha, scusa Carla, lei ha parecchio da leggere, per cui io non voglio più interrompere, legga pure.
E parliamo allora di Zaccheo. Per andare verso Gerusalemme, Gesù, continuando nel suo cammino attraverso Gerico, la fama dei miracoli da lui operati, e specialmente quella dei ciechi ai quali aveva ridonato la vista, suscitò grande entusiasmo nella città, ed il popolo gli si affollò straordinariamente intorno. Ora vi era in Gerico un capo dei pubblicani doganieri, il quale, sentendo che passava Gesù, corse e si mescolò prima tra la folla nella speranza di vedere chi fosse. Egli era ebreo, come si rivela dal suo stesso nome ebraico Zaccai, che significa puro, giusto, e come ebreo aveva anche egli la speranza del Redentore futuro. Volle vedere Gesù dunque, non per una semplice curiosità, ma per osservare chi fosse, cioè se avesse qualche cosa di straordinario che potesse farlo riconoscere per il Messia promesso. Zaccheo, capo dei doganieri o pubblicano, esosi esattori delle gabelle romane, che facevano 1000 soprusi al popolo, era riguardato come un peccatore più degli altri. Piccolo di statura, doveva essere molto scaltro ed intelligente per stare ad un posto di responsabilità che faceva correre anche rischi di aggressione da parte degli angariati, e richiedeva una mano ferma per tenere disciplinati i suoi subalterni. Doveva avere però un buon fondo di rettitudine, come appare dal modo col quale accolse la grazia di Dio, ed un'anima semplice, come può rivelarsi dal gesto che fece per vedere Gesù. Piccolo di statura, ma svelto e nel pieno vigore delle forze, come si rivela dal suo gesto, non potendo in nessun modo farsi largo tra la folla, né scorgere Gesù da lontano, da uomo pratico com'era, ebbe un'idea geniale. Corse avanti, per dove doveva passare Gesù, e visto un albero di sicomoro, vi si arrampicò e vi stette per osservare a suo agio il Maestro Divino. Il sicomoro si prestava a fargli da stazione di osservazione, perché ha i rami quasi orizzontali e non è molto alto. Egli dunque si appoggiò comodamente ai rami ed attese. Notò l'ondeggiare della folla e dall'alto, forse, non gli sfuggì la miseria di quel popolo angariato, cioè può supporsi dalla risoluzione che prese, sotto l'influsso della grazia, di dare ai poveri metà dei suoi beni. La grazia non opera mai assalti nell'anima nostra, e poté utilizzare l'ispezione del Zaccheo, fece del popolo dall'alto dell'albero. Appena Gesù passò in quel luogo, alzò gli occhi, e visto Zaccheo si fermò e lo invitò a scendere, dicendogli che gli occorreva fermarsi nella sua casa. Zaccheo apprezzò l'onore altissimo che gli veniva fatto, e scendendo in fretta lo accolse con grande gioia. La sua dimora non doveva essere molto lontano, E tutto il popolo, vedendo che Gesù era andato da un uomo peccatore, cominciò a mormorare. Eppure avrebbe dovuto esaltare Gesù e ringraziarlo, perché la conversione di Zaccheo fu di immediato vantaggio per i poveri e per tutti quelli che erano stati angariati da lui. È evidente che Gesù andò da quel peccatore per convertirlo e disse che gli occorreva fermarsi in casa sua, perché voleva spingerlo a regolare le ingiustizie che aveva commesse. Non ebbe bisogno di parlargli, gli bastò visitarlo. E poiché Zaccheo aveva accolto il suo primo invito, accolse con prontezza anche quello che gli faceva all'anima. E disse: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo». Al contatto con Gesù sentì una grande carità per i poveri, e poiché Gesù era andato da lui per perorare la causa dei diseredati e degli angariati, egli si sentì nel suo cuore il calore di quella fiamma di bontà e si sentì tutto trasformato. Diventò prodigo nella carità ed esuberante nella giustizia, dette metà di quello che gli apparteneva e riparò al quadruplo quello che aveva frodato. Con questo Zaccheo si mostrò pentito non solo dei peccati contro la giustizia, ma di tutti quelli che aveva fatto. Col suo esempio trasse tutta la sua famiglia a seguire Gesù, riconoscendolo per Messia. Accettò la salvezza che veniva da lui, e perciò Gesù disse con accento di grande soddisfazione che la salvezza era venuta per quella casa, formando del suo capo un vero figlio di Abramo. Era venuta a cercare e salvare ciò che era perduto, e il suo cuore divino esultava accogliendo un'intera famiglia a salvezza. Gesù attraversò Gerico, una città di commercio, e colui che rappresentava in un certo modo il movimento di quel traffico come capo dei doganieri era piccolo di statura e non poteva vederlo per la folla. Si può dire che il concentrarsi nei guadagni e negli affari temporali senza occuparsi del nostro ultimo fine ci renda piccoli di statura spirituali, incapaci di elevarci alle cose celesti ed oppressi dalla moltitudine degli affari come da folla tumultuante. Non è possibile vedere Gesù in questa deprecabile piccolezza e bisogna scendere più in alto, facendo uno sforzo per staccarsi dalle cose terrene. In un primo atto di virtù, una rinunzia, un fioretto, anche minimo, offerto a Dio, può elevare d'un tratto la nostra statura spirituale, farci vedere Gesù e metterci sotto il suo sguardo, per ottenere da Lui grazia e misericordia. Gesù ci invita a riceverlo nella nostra casa, comunicandoci di Lui sacramentato. È allora che Egli viene a noi per portarci la salvezza e la santificazione. Con infinito amore, Egli ci invita dal Santo Tabernacolo, e standovi come cibo e bevanda, ci dice veramente: mi occorre fermarmi nella tua casa. Scendiamo presto dalle povere alture della vita terrena ed andiamo a Gesù, ricevendolo con gioia come nostro unico bene ed unica vita. Dilatiamo il cuore nella carità affinché la bontà di Dio ci ricolmi di grazie e ripariamo le colpe commesse affinché Egli ci usi misericordia. Gesù si trattenne nella casa di Zaccheo, dove convenne molta gente e i suoi discepoli. La conversione di quella famiglia gli fece risplendere il volto di gioia ed aveva nel suo tratto qualche cosa di immensamente nobile e regale. Siccome poi, nei discorsi che ebbe con Zaccheo, non poté non fare allusioni al regno di Dio, la gente che ascoltava pensò che egli andava a Gerusalemme proprio per trionfarvi e per inaugurarvi un'epoca novella di prosperità e di indipendenza politica. Il pensiero dell'inizio del regno temporale del Messia era tanto più insistente nel popolo quanto maggiore era la tirannia dei suoi oppressori, e specialmente di Archelao e dei Romani, e perciò Gesù si servì del ricordo che tutti avevano dell'investitura di quel tiranno e della violenza delle sue vendette, per disingannarli con una sua parabola sull'idea di un simile regno del Messia. Archelao era andato a Roma, in un lontano paese, per farsi nominare re, e i giudei, che sapevano la sua perfidia e quella paterna, avevano mandato un'ambasciata ad Augusto, supplicandolo a non nominarlo re. Archelao ritornò da Roma, confermato nel regno, benché col suo titolo di etnarca, e fece aspra vendetta dei suoi nemici. Gesù, dunque, disse: un uomo nobile andò in un lontano paese a prendere possesso di un regno e poi tornare. L'uomo nobile della divina nobiltà, Dio di Dio, era proprio lui, e che per prendere possesso del suo regno doveva andare lontano, lontano, morendo, e poi doveva ritornare in terra per giudicare tutti ed inaugurare il suo vero regno. Non era dunque imminente il suo trionfo, ma la sua dipartita dalla terra. Il nobile non parte per lontano paese senza lasciare nella terra della quale doveva ricevere l'investitura un segno del suo dominio, e chiamati a sé 10 servi, ossia 10 notabili del regno, diede a ciascuno di loro una mina, cioè 100 drammi equivalenti a circa 87 lire, perché le avessero negoziate. Era poca cosa in realtà, ma egli nella sua generosità voleva solo dai servi un segno di fedeltà per ricompensarli al ritorno abbondantemente. E poi continua: Gesù sì. Cristo, ascendendo al cielo per preparare il trionfo del suo regno, chiamò i suoi servi, i fedeli ed i sacerdoti, e donò loro grazie particolari, perché con la corrispondenza le avessero accresciute e, santificandosi, avessero meritato un posto particolare nel suo regno glorioso. Le grazie sono un vero tesoro e Dio le dà a tutti, ugualmente senza accettazione di persone. Chi vi corrisponde di più le accresce di più e chi meno ne ricava minore vantaggio. Il giudice supremo viene poi ad esaminare lui il merito o il demerito di ciascuno, e da uno a seconda della corrispondenza assegna il premio. Il nobile signore, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, ritornò e chiamò i suoi servi per vedere quale guadagno avessero avuto. Il primo portò 10 mine in più, il secondo ne portò 5, ed ebbero ciascuno l'amministrazione di 10 o di 5 città. Il terzo si presentò con la mina che aveva ricevuto, dicendo che, temendo l'ingordigia del padrone, l'aveva custodita nel fazzoletto per non perderla. Lo spirito di timore l'aveva reso praticamente ozioso, e pur avendo riportato ciò che aveva ricevuto, meritò un giudizio severo. E la privazione della mina ricevuta, che fu data a chi ne aveva guadagnato 10. Chi ha il cuore largo innanzi a Dio ed è attivo con l'amore e con lo zelo, accresce le grazie e merita in proporzione una grande gloria nel cielo. Chi ha il cuore meno largo fa fruttificare più limitatamente le grazie e riceve un premio più ristretto. Chi si fa dominare dallo spirito del timore per voler troppo custodire i doni di Dio li rende infruttuosi e merita castigo. Sono in sintesi le 3 vie per le quali camminiamo le anime nel terreno pellegrinaggio: via di fervore e di fiducia, via di trepidazione e di ristrettezza, via di servile timore e di inezia completa. Chi confida in Dio riceve sovrabbondanza di grazie, ed è perciò da stolto scegliere una via diversa da questa per servire il Signore. È evidente dalla parabola di Gesù che la manifestazione del regno di Dio avverrà fra questi 2 estremi: anime che corrispondono alle grazie e danno grazie e speranza di doni, ed anime che si lasciano prendere da uno spirito di timore, che formano un falso concetto di Dio e non sanno produrre nulla. Oggi ci troviamo molto spiccatamente in queste condizioni, poiché ad anime piene di amore e di zelo fanno riscontro anime morte, che non si curano degli interessi di Dio e di quelli propri. Abbracciamo la via della fiducia e non ci rendiamo come quelli che nel giudizio saranno messi a morte, cioè condannati dall'eterna perdizione per avere rinunziato al regno di Dio.
Bene, io penso sì, siamo arrivati al termine. C'è il fioretto di Santa Elisabetta, vuol leggerlo?
Elisabetta. Sì. Quando la mamma di Santa Elisabetta d'Ungheria morì, la santa pregò e fece buone opere per suffragare la sua anima, come era suo dovere fare. Eppure una notte la madre le apparve col volto molto triste. Santa Elisabetta, spaventata, volle conoscere la ragione di tanta tristezza. Sua madre le rispose che si trovava in purgatorio e che aveva bisogno delle sue preghiere per esserne liberata. Sentito ciò, Santa Elisabetta intensificò le sue preghiere per l'anima della mamma, chiese a tutti preghiere, fece celebrare molte sante messe, ed ella stessa fece molte penitenze e mortificazioni da restare indebolita nel fisico. Dopo breve tempo sua madre le apparve di nuovo, questa volta però raggiante e sorridente. A volte ci si limita al minimo indispensabile nei suffragi per i nostri cari defunti. Essi invece hanno spesso bisogno di tanta generosità. Ciò dimostra che il peccato, anche se non grave, agli occhi di Dio non è poi così insignificante, ma richiede sempre riparazione. E poi in ultimo c'è un di Sant'Agostino di Ippona, una citazione: concedi, mio Signore, che alla morte dei miei cari io provi un'afflizione ragionevole, versando lacrime rassegnate sulla nostra condizione mortale, presto represse dal consolante pensiero della fede, la quale mi dice che i fedeli, morendo, si allontanano solo un poco da noi per andare a star meglio.
Bene, allora ringraziamo anche chi è intervenuto, ovvero Antonio e Adolfo. Ringraziamo Carla e torniamo a fare gli auguri. Ecco, pregate che non dobbiamo dire come il Papa Benedetto XVI, che pregò così: Signore, fa che io non fugga davanti ai lupi, fa che io non fugga davanti ai lupi, per cui non bisogna aver paura, invece qui si fugge. Bene. Santa giornata a tutti da Claudio e da Carla.
E Carla, Ave Maria, Santa
Ave Maria,
giornata.
Ave Maria.
Ave Maria.